collaborazione con il sud del mondo, un modello di cooperazione che è completamente alternativo a quanto in quel momento stavano proponendo gli stessi Stati Uniti. Mi scuso se è passato.
Purtroppo allora dobbiamo chiamarti allora. Poi appunto ci sarà il dibattito e torneremo su moltissime questioni. Naturalmente due emergono con forza, la prima è quella della Germania, perché cioè, è vero che la Germania teme nella gran parte delle politiche di pagare troppo, però paga troppo, veramente, cioè, perché paga davvero, poi c'è questa la Gran Bretagna, del remente, tutto, ma insomma veramente. Gabriele, sarebbe particolarmente interessante continuare a approfondire anche il perché la Germania comunque non viene, perché veramente sì, però bisogna vedere se io non so se il ritorno è così forte da domani. Comunque è interessante poi vederlo, sì. C'è chi lo sostiene, soprattutto nella prima fase, io negli anni 70, però appunto sarebbe bello anche lì, gli storici economici che ci devono venire l'aiuto sicuramente. E l'altro tema molto interessante invece è quello di Roma Associati, che appunto adesso ha una correlazione verso forza, i non associati che nel grande dibattito di Romè in realtà avrebbero potuto avere uno spazio maggiore, perché poi in realtà la scelta che viene operata con la politica di Andè prima, Romè poi, divide il mondo di sviluppo in maniera molto forte, lo divide anche politicamente, quindi ha un peso estremo, laddove negli anni 70 diminuisce lo scontro bipolare nel tentativo di avvocare a sé l'interesse delle relazioni con i paesi in via di sviluppo. Ieri parlavamo della Russia e dell'Unione Sovietica, e Angela insomma ci rispondeva a riguardo. Sicuramente negli anni 70 non gli interessa, perché essa stessa costretta a chiedere aiuto, compra il grano negli Stati Uniti, diciamo lì cambia tutto completamente il sistema, però ecco, francamente il problema dei non associati, secondo me, quello che prende particolarmente forza e cambia un po' il livello sistemico anche del mondo di sviluppo in rapporto al mondo più sviluppato, all'Occidente. Insomma, questi sono temi veramente di grandissima rilevanza per quanto riguarda le relazioni esterne. Detto questo, però siamo anche un pochino in ritardo, vi invito a incamminarvi per il coffee break, per favore tenetevi nel quarto d'ora, e quindi direi che è conclusa questa sessione di signore Toscani, perché siamo disseminati nel territorio romano. Introduciamo l'ultima parte dei nostri lavori, le ultime tre relazioni. Iniziamo con la relazione di Federica Di Sarcina, che per lei il discorso che per la Laura Grazia si cimenta per la prima volta in un tema che conosce assai bene, una politica che sulla quale lavora da moltissimo tempo, però su questo ambito internazionale. E già ieri parlavamo, insomma, emergono comunque delle cose molto interessanti, quindi sono curiosissima di sentirla. La sua relazione ha un titolo un po' lungo, ma ce la farò, verso l'impegno mondiale per la parità tra donne e uomini, alle origini per gender perspective nella politica di cooperazione allo sviluppo 1975-1989. Prego.
Grazie alla professoressa Laschi, anch'io vorrei ringraziare la professoressa Laschi, Gabriele, Alessandra ed Elisa per l'affetto, per l'accoglienza che ogni volta ci riservano, e è sempre un piacere essere a Fortuna. Dunque, le relazioni che abbiamo ascoltato sia ieri e oggi hanno messo in luce con una certa chiarezza come le relazioni esterne della comunità europea si possano raggruppare in quattro grandi categorie, ovvero il commercio internazionale, la politica estera di sicurezza, la politica di cooperazione allo sviluppo e la dimensione esterna delle politiche interne. Quindi la mia riflessione si inserisce all'interno delle ultime due categorie appena richiamate, ovvero la cooperazione allo sviluppo e la dimensione esterna delle politiche interne. Infatti le tematiche legate appunto all'uguaglianza di genere e alla politica di cooperazione allo sviluppo, oltre ad essere un tema centrale della politica di sviluppo stessa, sono fondamentali, sono un elemento centrale poi nello studio della dimensione esterna della politica di pari opportunità della comunità Unione Europea. Quindi in una prospettiva storica l'obiettivo della mia analisi è quello di mettere in luce i fattori che hanno poi condotto all'introduzione di una gender perspective all'interno all'interno della politica di sviluppo, introduzione che è avvenuta con la terza e la quarta convenzione di Lomé. In particolare il focus si è posto sulle prime analisi, sui primi studi che emergono nell'arena comunitaria in merito al tema Women and Development e sul contributo poi fornito a queste iniziative, appunto iniziative al compimento di passi determinanti per la formulazione di un punto di vista di genere nella politica di sviluppo e conseguentemente anche per il perseguimento da parte dell'Europa comunitaria della parità tra donne e uomini oltre i confini comunitari. Come abbiamo visto, la politica di cooperazione allo sviluppo nasce nel 1975 con la Convenzione di Lomé e in questo primo accordo non troviamo traccia di riferimenti rispetto all'uguaglianza tra uomini e donne, non viene in qualche modo posta la problematica delle conseguenze del processo di sviluppo sulla condizione femminile. Questo però non desta sorpresa, in quanto il riconoscimento e la tutela dei diritti umani all'interno dei quali si collocano appunto i diritti di parità tra i generi sono del tutto assenti dalla Convenzione di Lomé del 1975 e anche dalla seconda Convenzione di Lomé del 79. E questo per una certa reticenza sia della comunità, che allora è un soggetto allora appunto essenzialmente economico, ma anche per una reticenza degli stessi stati ACP verso qualsiasi ingerenza nella loro politica interna. Il 1975 è un anno chiave in qualche modo, nasce la politica di cooperazione allo sviluppo, ma viene anche approvata dal Consiglio dei Ministri la prima direttiva sulla parità salariale tra uomini e donne, che sarà il punto di partenza per l'acquis communautaire che si svilupperà nei decenni successivi e che costituisce ancora oggi il nucleo centrale della politica di parità e che concerne sostanzialmente il rispetto e la tutela dei diritti di uguaglianza nella sfera lavorativa. Quindi non a caso appunto la politica di pari opportunità sarà uno dei pilastri della politica sociale comunitaria. Quindi vediamo che queste due politiche nascono parallelamente, quindi prive di punti di contatto e soltanto circa un decennio dopo potranno in qualche modo intrecciarsi e arricchirsi a vicenda. Ad avviare questo processo di graduale avvicinamento della politica di avvicinamento tra la politica di sviluppo e la politica di parità tra i generi aveva concorso in primo luogo l'ONU, che fin dalla sua nascita aveva comunque posto un'attenzione del tutto peculiare all'affermazione dei diritti di uguaglianza tra uomini e donne. A partire dagli anni 60, certamente sensibilizzata dall'entrata dei nuovi paesi al processo di decolonizzazione, emerge, viene appunto messa in luce con forza come le conseguenze delle relazioni economiche tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo non tenesse conto in qualche modo delle conseguenze che tali relazioni avrebbero avuto poi sulla condizione femminile dei paesi appunto in via di sviluppo. Quindi le Nazioni Unite cercano a partire dal 63 sostanzialmente di riorientare i progetti tenendo conto di questo aspetto, anche se il momento, come dire, sempre di svolta è costituito ancora una volta dal 1975, perché è l'anno internazionale della donna, si avvia con la conferenza di Città del Messico, quindi un dibattito e un processo centrato sostanzialmente su tre tematiche fondamentali, la lotta, il riconoscimento all'uguaglianza tra i generi, la partecipazione delle donne al mantenimento della pace mondiale, quindi il ruolo delle donne nel mantenimento e nel perseguimento della pace mondiale e il contributo delle donne a processi di sviluppo. Quindi queste tre tematiche saranno centrali sia nella conferenza di Città del Messico, ma in tutto il decennio della donna delle Nazioni Unite che interesserà il periodo dal 1976 al 1985. Quindi queste tre tematiche saranno centrali nell'elaborazione appunto anche dei piani d'azione delle Nazioni Unite. Nella comunità europea, che appunto guarda con vivo interesse, parteciperà con vivo interesse anche alle iniziative dell'ONU, un dibattito più strutturato su quello che è che può essere appunto la condizione delle donne dei paesi di sviluppo, ma sostanzialmente la partecipazione delle donne al processo di sviluppo viene animata dal Parlamento europeo. Dal Parlamento europeo a partire sostanzialmente dal 1979, ovvero in seguito alle prime elezioni a suffragio universale diretto. Questo indubbiamente, perché vi è una diciamo, leggera maggiore presenza delle donne nell'Assemblea di Strasburgo, e nel corso della prima legislatura numerose iniziative verranno prese per affrontare poi appunto quella che è la condizione della donna nell'Europa comunitaria, ma la condizione delle donne nel processo di sviluppo sarà uno dei temi di riflessione. Del resto anche l'onorevole Vera Squarcialupi, l'indipendente di sinistra, aveva messo già in luce fin appunto dal dibattito che avrebbe poi portato alla costituzione della commissione ad hoc sui diritti della donna, ovvero un organismo contemporaneo che insieme alla successiva commissione d'inchiesta poi sarà l'origine della commissione permanente per i diritti della donna del Parlamento europeo. Appunto Squarcialupi aveva messo in luce come il miglioramento della condizione femminile nei paesi della CEE doveva essere, diciamo, uno slancio, poi una leva per migliorare, comunque per affrontare le problematiche concernenti le donne di tutto il mondo. La Squarcialupi si occuperà in modo particolare, dedicherà parte del suo impegno comunitario ad una problematica estremamente delicata, che è appunto quella concernente le mutilazioni sessuali, ed è l'unica, come dire, problematica che in questo periodo emerge strettamente legata al tema dei diritti umani, visto che in questo periodo, in quest'arco temporale preso in considerazione, la dimensione diciamo legata ai diritti umani, una clausola di condizionalità che in qualche modo si lega alla politica di sviluppo e alla tutela dei diritti umani, è del tutto assente. Quindi il lavoro della Squarcialupi porta all'attenzione anche dell'Assemblea di Strasburgo e della comunità europea una tematica estremamente delicata, e aveva messo in luce come la comunità avrebbe dovuto comprendere le proprie responsabilità nei confronti delle donne nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo e nelle sue relazioni economiche. Inoltre, quindi questo primo studio, abbastanza, come dire, peculiare per il periodo, una nota estremamente positiva. Tuttavia, nell'ambito della commissione ad hoc, uno studio più generale sulla posizione della donna nei paesi in via di sviluppo era stato condotto dalla popolare olandese Anja Maijbergen, che sarà poi anche la relatrice di tutta la proposta di risoluzione che verrà approvata nel febbraio del 81 e che costituisce un documento senza dubbio centrale nell'attività parlamentare vis-à-vis diciamo, la condizione della donna in Europa. E appunto aveva messo in luce come il processo di sviluppo aveva particolarmente inciso sulla condizione delle donne, estremamente, come dire, investite di grandi responsabilità nel mondo dell'agricoltura e nel mondo del commercio. Quindi come in qualche modo anche la specializzazione dell'agricoltura, dei prodotti agricoli destinati alla esportazione, aveva cambiato sostanzialmente, aveva in qualche modo modificato e limitato il ruolo della donna nella parte, in quella della partecipazione socio-economica. Anche la migrazione degli uomini verso i centri più industrializzati pone un altro problema, che è quello della permanenza invece della donna nelle aree rurali. Quindi sono due i filoni che in qualche modo in questo periodo si configurano. Il primo appunto concerne l'interesse, comunque le motivazioni che spingono una maggiore partecipazione delle donne al processo di sviluppo stesso, che soprattutto negli anni 70, anche negli anni 90, in qualche modo persegue modelli di industrializzazione in qualche modo occidentali. Quindi è soltanto in seguito invece si cercherà di tenere conto invece delle peculiarità della donna nel contesto sociale e culturale. Quindi c'è questa biforcazione, queste problematiche in qualche modo vengono analizzate separatamente. E la appunto Maijbergen poi aveva sollevato altri problemi problematiche che comunque andavano a incidere sulla scarsa presenza delle donne nei processi di sviluppo, il basso tasso di alfabetizzazione, ma anche appunto le problematiche derivanti dalla malnutrizione, dall'assistenza sanitaria, dall'alto tasso di prole messa al mondo. Quindi un quadro estremamente, come dire, complesso, che doveva tenere conto di numerosi fattori. Quindi di fronte a questo contesto la Maiwegen aveva ricordato in occasione del dibattito del 1981 che si era tenuto a conclusione dei lavori della commissione ad hoc come il processo di sviluppo non avesse tenuto conto della condizione femminile, un dato nel processo di sviluppo, un dato che appunto è stato confermato anche dalla conferenza di Copenaghen delle Nazioni Unite che si era tenuta nel mezzo del decennio della donna delle Nazioni Unite e aveva rivolto un appello all'esecutivo comunitario affinché introducesse delle procedure di controllo per appunto verificare gli effetti della politica di sviluppo della comunità sulla condizione della donna. Un appello che appunto quello della Maiwegen che verrà ampiamente introdotto nella risoluzione approvata a termine di quel dibattito che rappresenta un documento ancora oggi di estrema validità, di estrema attualità. Quindi questo fermento che come dire, anima il Parlamento europeo si trova in profonda sintonia anche con quelli che erano gli orientamenti della Commissione europea che nel 1982 approverà il Memorandum Pisani e che rappresenta non solo un rilancio di quella che è stata appunto la politica di cooperazione dal vertice di Parigi del 1972, ma metteva, come dire, in luce, sottolineava l'ambizione di appunto procedere con interventi per lo sviluppo che coinvolgessero tutti i paesi in via di sviluppo da un punto di vista sociale, politico ed umano. Quindi c'è in qualche modo questo memorandum segna un nuovi orientamenti della Commissione dell'esecutivo appunto nei confronti della politica di sviluppo. E di fronte quindi a questi fermenti delle due istituzioni comunitarie, quindi più sovranazionali, quindi in tale contesto il Consiglio dei Ministri, che appunto aveva seguito questi lavori, nel 1982, nell'8 novembre, durante uno scambio anche di opinioni in merito al memorandum di Pisani, aveva approvato delle conclusioni, che sono in realtà una sorta di risoluzione, appunto, relative all'aiuto comunitario allo sviluppo in relazione alle donne, alla condizione delle donne, e che rappresentano un momento fondamentale per l'integrazione della parità di genere nella politica di sviluppo. In esse il Consiglio affermava che, e cito, «En adoptant les présentes conclusions, le Conseil sur ces actions de coopération contribue dans les pays aidés au développement harmonieux de l'ensemble de la population, se déclare disposé à tenir pleinement compte du rôle des femmes dans le développement, ainsi que des problèmes spécifiques des femmes. La communauté est consciente du fait que les projets d'aide au développement, les actions en faveur des femmes doivent être réalisées conformément aux objectifs des pays bénéficiaires en matière de développement. Quindi è questo il primo atto, come dire, formale, in qualche modo, di un'istituzione che appunto poteva contribuire in maniera sicuramente decisiva, il primo atto quindi del 1982. E come dire, questo dibattito si anima anche nell'assemblea paritaria CEACP che aveva già appunto iniziato a discutere di queste problematiche e nel settembre del 1983 aveva sottolineato la necessità di estendere le relazioni socioculturali tra i paesi CE e ACP, dichiarando in particolare che, cito, la communauté et les états membres coopéreront étroitement afin de reconnaître la capacité des femmes au travail, d'accroître les rôles et d'améliorer les statuts dans les processus de production et de développement communautaire, dans le cadre de cette coopération, il conviendra d'accorder une attention particulière aux mesures visant à améliorer les conditions de vie des femmes et à redéfinir leur mode de participation. Quello che in qualche modo, come dire, è evidente che l'interesse sostanziale a coinvolgere le donne nel processo di sviluppo. Quindi la donna comunque alla partecipazione economica della donna, quindi questa dimensione economica che ancora ritorna in questa fase estremamente evidente. E sono assolutamente assenti, continuano ad essere assenti le altre problematiche che invece poi nel corso degli anni 90 saranno, come dire, centrali a tal proposito. Ad ogni modo, il momento di svolta di prima svolta è la Convenzione di Lomé del 1974, all'interno della quale vediamo che troviamo un primo riconoscimento, comunque l'affermazione di principi all'interno appunto della Convenzione, quindi possiamo parlare di una prima istituzionalizzazione di una gender perspective nella politica di cooperazione allo sviluppo. Di particolare rilevanza, anche se appunto ci sono vari punti della Convenzione dove si fa riferimento alle donne, alla condizione femminile, alla loro partecipazione al processo di sviluppo, ad ogni modo è particolarmente rilevante l'articolo 123 che riprende i principi enunciati dalla risoluzione del Consiglio dei Ministri del 1982 e dove appunto si afferma che la cooperazione appoggia gli sforzi degli stati ACP per realizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo. Particolare attenzione è rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie più perfezionate, al credito, alle organizzazioni più cooperativistiche, nonché a quelle tecnologie che possono rendere più gravosi i loro compiti. Quindi questa è la prima base legale che viene posta. E un ulteriore passo in avanti è quello che ritroviamo nella Convenzione di Lomé del 89, la quarta, che comunque è un momento di svolta in qualche modo nell'affermazione della causa di condizionalità o del rapporto di diritti umani appunto nella politica di sviluppo. E l'articolo 153 afferma che la cooperazione appoggia gli sforzi degli stati ACP intesi a valorizzare la condizione della donna, migliorare il livello di vita, ampliare il ruolo economico e sociale, promuovere la piena partecipazione su base di parità rispetto all'uomo al processo di produzione e di sviluppo. È molto simile all'articolo 123 della terza convenzione di Lomé, anche se non si fa riferimento a una generica promozione dello status della donna nel processo produttivo, ma a una partecipazione attiva appunto nel processo di sviluppo. Quindi questi sono i primi riferimenti. Abbiamo visto come la dimensione economica sia particolarmente rilevante, tuttavia sono la base per poi una svolta alla quale si assisterà negli anni 90 e questi primi riferimenti sono importanti sia appunto per capire in cosa consiste, come si sia originata appunto questa prima base legale, questa prima integrazione delle varie opportunità nella politica di cooperazione allo sviluppo, ma sono anche poi la base per comprendere l'impegno più generale dell'Unione Europea, in particolar modo nell'ambito delle Nazioni Unite, per il rispetto dell'uguaglianza di genere e appunto dei diritti delle donne nel resto del mondo. Un'altra cosa appunto per concludere è ovvero quella di mettere in luce come un'analisi di questo tipo, cioè concernente appunto l'integrazione dell'uguaglianza di genere nella politica di cooperazione allo sviluppo, rappresenti poi un elemento fondamentale della stessa politica di pari opportunità che ci aiuta in qualche modo a reperire le origini storiche di quello che è il gender mainstreaming e che vede appunto l'applicazione delle pari opportunità, comunque dell'uguaglianza di genere, in tutte le politiche comunitarie, quindi la politica di pari opportunità che diventa orizzontale, è una delle politiche orizzontali oggi dell'Unione Europea, quindi per reperire le origini storiche del gender mainstreaming, fare riferimento all'integrazione dell'uguaglianza di genere nella politica di cooperazione allo sviluppo rivela particolarmente importante, perché è possibile affermare quindi che la cooperazione allo sviluppo rappresenta il primo ambito in cui si è realizzato il mainstreaming di genere all'interno della costruzione europea. Grazie.
ci porta sempre a approfondimenti importanti su questa politica che poi è uno, credo, delle politiche proprio di base strutturali dell'Unione, perché appunto sicuramente una cosa che c'è sono i due generi, quindi di questa non si può presupporre. Molto importante questa relazione anche perché appunto si vede la difficoltà, secondo me, e la descrivi bene, sicuramente nel passaggio degli anni 70-80, la difficoltà che c'è all'interno della comunità europea nel proporre sempre con maggiore forza questa politica all'esterno, nelle relazioni, lo sviluppo, perché naturalmente la ritiene fondamentale, però una difficoltà visto le difficoltà comunque esistenti all'interno della comunità stessa e in alcuni paesi in particolare, come tu ci hai raccontato molte volte in altre tue comunicazioni scritte oppure appunto durante i periodi. Per cui è interessante vedere anche, secondo me questa è una politica appunto di grande difficoltà. Ecco, tutte le volte che mi capita appunto di leggere la relazione alla cooperazione allo sviluppo, insomma, è difficile dover poter cercare il collegamento, no, tra la comunità e su questa base con le difficoltà che abbiamo poi particolarmente in Italia. L'altro tema appunto molto importante che è emerso è quello della condizionalità, che è il tema forse in questo momento chiave delle relazioni tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo, condizionalità appunto nella quale è molto presente invece questa questione femminile. La cosa molto interessante che hai fatto presente, sulla quale non avevo mai riflettuto, è questa richiesta di una condizionalità attiva, cioè non soltanto una condizionalità passiva, che comunque insomma, è un'attenzione interessantissima per difendere le donne e quindi diciamo legando discriminante di genere soprattutto ai diritti umani, quindi cercando di ripararle dai pericoli, le violenze che sono, continuano a subire moltissimo, ma un discorso di condizionalità attiva, quindi cercare, immaginare un ruolo delle donne. Discutibile se vuoi, perché questo per esempio della garantire la pace nel mondo è una delle questioni che è stata maggiormente discussa dalle femministe, soprattutto durante gli anni 80, però appunto molto, molto interessante questo passaggio sul quale appunto non avevo mai. E l'ultimo elemento che vorrei evidenziare è quello che comunque tu hai messo in luce bene, che è quello socioculturale. È interessante questa condizionalità, questa richiesta di un rapporto tra Unione Europea e Paesi di sviluppo appunto attraverso queste reti che vengono considerate reti socioculturali. In effetti la gran parte dei progetti dedicati soprattutto al mondo femminile sono di carattere socioculturale. Lo trovo molto interessante e assolutamente rilevante nel dialogo tra l'Unione e i paesi di sviluppo, se penso soprattutto anche alle grandi ondate migratorie, perché sicuramente quella è una delle principali difficoltà socioculturali che esiste nelle relazioni, che rende difficili le relazioni anche quando appunto i paesi di sviluppo arrivano da noi, perché comunque ci sono delle condizioni che le donne dell'Unione Europea mai pongono nei rapporti che hanno con chiunque, anche con le persone provenienti da quelle. Lavorare su questo credo che sarebbe importante per permettere un'integrazione e una comunicazione maggiore tra culture, quindi elementi molto molto interessanti. Voglio però prendere altro spazio, quindi do immediatamente la parola a Laura Scichilone, che ci porta sul tema fondamentale delle relazioni esterne dell'Unione, forse uno dei ruoli di maggior potenza civile che in questo momento sta giocando l'Unione Europea all'esterno, poi l'interno qui il piatto piange, però insomma ecco, rispetto alle, da un punto di vista comparativo rispetto alle grandi potenze del mondo, l'Unione Europea mi sembra insomma che abbia avanzato negli anni una posizione perlomeno appunto migliore da un punto di vista comparativo rispetto agli altri. Il tema dell'ambiente, la relazione di Laura si intitola Dimensione internazionale della politica ambientale comunitaria alle origini della partnership ecologica mondiale 1987-1992.